avanti.
Quindi, dicevo, questo favore legislativo, comunque il fatto che a livello normativo, sia con le disposizioni a livello nazionale che regionale, si sta ovviamente incentivando la forma istituzionale delle unioni dei comuni, e questo è un elemento che ovviamente rafforza anche la nostra azione, oltre che coronare, diciamo, quanto fatto fino ad oggi, ma ovviamente rappresenta anche uno stimolo, un incentivo in più ad andare avanti sulla strada tracciata. E, ovviamente il bilancio che è stato predisposto diciamo si dovrà poi confrontare con una discussione più ampia che proseguirà, come ho detto prima, anche a livello poi di singoli enti, e nel prossimo futuro ovviamente potrà fare anche tesoro di alcuni piani e programmi di grande importanza che sono stati anche già anticipati, a partire ovviamente dalla definizione del piano strategico di Valdera 2020 e anche di quello studio che prima il Presidente ha ricordato a livello di comunicazione per quanto riguarda il prelievo dal fondo di riserva, che era stato anche appunto definito nella sessione di discussione su 3 anni di attività dell'Unione e che aveva portato anche a una, come dire, a un'impostazione sostanzialmente, mi pare, condivisa di poter appunto far sì che si possa, ecco, utilizzare anche questo strumento per poter ridefinire, per poter aiutare diciamo a ridefinire l'articolazione anche proprio del sistema amministrativo Unione e Comuni come un elemento importante anche per le azioni concrete che potranno essere portate non solo a livello di Unione ma anche a livello di organizzazione poi dei singoli enti, il tutto ovviamente per migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema nella sua interezza. Ovviamente il tavolo dell'Unione, l'ambito dell'Unione dovrà e vorrà sicuramente mantenere un ruolo importante anche per quanto riguarda il coordinamento e l'ottimizzazione degli interventi sul fronte della crisi, è uno degli elementi che era, diciamo, già stato introdotto. Ovviamente il contesto non solo finanziario ma anche economico e sociale, ahimè, non fa che rendere ancora più pressante, diciamo, questa esigenza, e quindi questa azione a livello territoriale credo sia quanto mai giustificata. L'Unione continuerà ovviamente ad essere un soggetto politico di programmazione delle politiche a livello di area, visto anche l'attribuzione all'Unione ovviamente di funzioni fondamentali, a partire ovviamente da quelle che sono già state attivate, da altre che sono in fase di attivazione, a partire da alcuni tavoli anche di coordinamento, alludo a quelli in materia urbanistica e di edilizia scolastica, e a partire anche dalla sfida che diciamo nasce anche dalle nuove disposizioni di legge, che vedrà soprattutto diciamo impegnati tutti, e in modo particolare gli enti sotto 5.000 abitanti, rispetto alla gestione in forma associata di determinate funzioni. Questa è un'ulteriore sfida che si pone a tutto il panorama degli enti locali, ovviamente coinvolge anche l'Unione, che potrà far tesoro intanto dell'esperienza avviata, ma che comunque, visto che c'è appunto questa impostazione, questo stimolo a livello nazionale e regionale, dovremo in un certo senso comunque avere un occhio di riguardo su questo fronte, che diventa un elemento molto importante e strategico anche per far evolvere in positivo l'esperienza dell'Unione stessa. Ovviamente particolare attenzione dovrà essere prestata appunto alle questioni che riguardano il sostegno per le situazioni di disagio sociale ed economico, e quindi anche al fatto che ci dovrà essere sempre maggiore attenzione anche a creare un sistema per il quale costi e qualità dei servizi tendano ad essere, diciamo, più uniformi. Questo è uno degli obiettivi principali dell'Unione, quindi man mano che ovviamente andremo avanti dovremo avere quest'occhio di riguardo, e su questo fronte ovviamente anche la parte legata in modo particolare alla questione dei controlli in materia tributaria, alla lotta all'evasione che, come vedete, sta diventando sempre più indispensabile per l'intero Paese e che ovviamente ognuno di noi dovrà avere la capacità di sviluppare sul proprio territorio. Ovviamente la forza dell'Unione continuerà a essere quella di essere a supporto dei vari comuni nella realizzazione delle proprie attività e anche di poter sfruttare questa capacità di fare massa critica sia nella gestione associata dei servizi che nella capacità di poter sviluppare un maggior potere contrattuale nei vari consessi. Poi, da un punto di vista più specifico, ovviamente io non posso che fare rinvio alla relazione previsionale programmatica, che è il vero e proprio piano in cui vengono specificate le singole azioni, settore per settore, che ovviamente credo renda conto bene dello sforzo, dell'obiettivo che mira ovviamente alla specializzazione anche del personale tecnico-amministrativo negli enti che compongono appunto l'Unione e a far sì che vi sia una realizzazione di servizi equamente diffusi ed efficienti sul territorio secondo lo schema famoso del back office e del front office che invece vede sempre più coinvolti le singole amministrazioni. Nella relazione previsionale programmatica sono anche sviluppate ricordate quelle che sono le fonti di finanziamento rispetto alle quali ovviamente oltre ai contributi ordinari dei comuni incide molto anche la capacità di ottenere finanziamenti a livello sovracomunale, sia quelli a destinazione vincolata che quelli proprio destinati all'Unione in quanto tale. Qui ovviamente non sto a fare l'elenco né a citare cifre, è un elemento che abbiamo già sottolineato varie volte. Così come abbiamo sempre detto, anche quelli che sono gli elementi caratterizzanti del bilancio, quindi non sto a ripetermi, sappiamo benissimo che il bilancio che ha complessivamente ha un importo totale di 19.600.000 euro è in gran parte costituito ovviamente per quanto riguarda le entrate dal titolo secondo e quindi dai trasferimenti da vari enti comuni compresi e in parte sarà sempre più crescente dal titolo terzo per quanto riguarda ovviamente la gestione associata dei servizi per i quali è prevista la riscossione di tariffe a partire ovviamente da quelli scolastici. Le relazioni a partire anche da quella del revisore che è ovviamente qui presente testimoniano ovviamente della verifica dell'equilibrio di parte corrente, del rispetto di tutti i vari vincoli normativi, da quello legato al fabbisogno di personale, spese per incarichi, missione, formazione e quant'altro, la percentuale di indebitamento ovviamente è minima, è l'1,73%, il fondo di riserva è di 48.000 euro e ammonta allo 0,3% delle spese correnti. Ovviamente vi è il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione. E per quanto riguarda il piano degli investimenti, voi sapete che non vi sono ovviamente richieste aggiuntive rispetto al quadro della programmazione triennale già presentato e approvato. Ovviamente su questo quadro incidono anche qui dei cambiamenti normativi che fanno sì che per gli enti locali sia sempre più difficile, ormai quasi impossibile, per esempio poter fare ricorso alla forma del mutuo per finanziare le opere pubbliche, al di là delle difficoltà legate al quadro che dicevamo prima, alla sostenibilità, però vi sono norme specifiche che fanno sì che la percentuale di indebitamento debba essere ricondotta verso percentuali sempre più basse nel giro di 3 anni e questo di fatto rende ormai quasi inutilizzabile questo strumento per finanziare gli investimenti a livello locale. Questo è il quadro sintetico per certi versi, ma insomma credo e spero abbastanza esaustivo per tratteggiare il bilancio, le linee di azione, sono elementi che in parte sono già stati discussi in commissione, in parte fanno parte ormai di un confronto che comunque incomincia ad andare avanti da diversi anni e quindi con questo ovviamente ci rimettiamo al confronto che il Consiglio vorrà fare questa sera.
Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Zito.
Grazie Presidente. Noi, riprendendo anche alcuni spunti dell'assessore Ciccarelli, assessore, dell'Unione Assessore, assessore a bilancio. Abbiamo letto sia la relazione previsionale programmatica che la relazione della Giunta di introduzione e vediamo che i nodi sono ancora quelli, sono ancora lì e a nostro giudizio non vengono colte alcune evoluzioni che ci sono anche nel quadro nazionale e nelle ripercussioni che ci possono essere in funzione della nostra attività di consigliere dell'Unione e di amministratore dell'Unione dei Comuni. Non dobbiamo, a nostro giudizio, pensare solo a, come dire, a cercare di avere più risorse o a mettere davanti l'esigenza di contrapporsi contro i tagli o contro le razionalizzazioni. Noi crediamo che l'Unione dei Comuni in prima persona, come ente, sia una sfida verso il fare i servizi, mantenere i servizi con minori risorse. Questa è una cosa che diciamo da 4 anni e che è la nostra linea politica, quello che faremmo noi o che comunque cercheremo di fare in una direzione precisa, non del potenziare o del fare nuovi servizi, ma di fare i servizi che ci sono attraverso minori risorse in conseguenza dell'economia di scala. Questo è l'obiettivo che noi ci prefiggiamo. Da questo punto di vista, nella relazione della Giunta, ma anche nella relazione previsionale e programmatica, non vi sono spunti in questa direzione e devo dire neanche nelle recenti scelte politiche della Giunta. E ormai già più di una volta abbiamo citato l'affitto, ma anche i soldi spesi per il percorso di partecipazione, il processo di partecipazione che ha avuto quegli effetti e su cui tornerò dopo, non vanno precisamente nella direzione da noi auspicata. E a fronte di tutto questo, noi ribadiamo la nostra non convinzione riguardo a questo percorso e ci sentiamo di dire che i presupposti originari ancora una volta tardano a vedere la loro attuazione concreta. Su uno specifico argomento che pure è stato toccato da Ciccarelli non si è approfondito nella giusta direzione a nostro giudizio. Questo favore legislativo che c'è nell'Unione dei Comuni, verso l'Unione dei Comuni, bisogna poi specificare che è pensato per i comuni fino a 5.000 abitanti. Tanto è vero che assistiamo ad una unione, come dire, attrazione dei piccoli comuni. Perché? Questa è una delle caratteristiche che noi abbiamo sempre, come dire, messo come caratteristica critica. L'Unione dei Comuni è composta da molti comuni, estremamente diversi fra di loro, e quello che sta succedendo ora è che questo favore legislativo di fatto determina un imbarazzo istituzionale. Perché? Perché fa andare l'Unione dei Comuni a due velocità diverse. Questo è quello che succede. I piccoli comuni integrano meglio, più velocemente le loro funzioni perché la legge glielo impone, ma glielo impone perché? Perché le unioni dei comuni sono pensate per i piccoli comuni. Per questo che la legge glielo impone. Fino a 5.000 abitanti c'è disposizione di fare servizi associati. E dunque credo che il percorso dell'Unione dei Comuni debba tenere in considerazione proprio questo, cioè fino a che punto ci sarà uno sviluppo organico dell'associazionismo intercomunale fra servizi, perché se devono esserci due Unioni dei Comuni, una più veloce, più integrata e poi il grande comune come Pontedera e altri comuni più grandi che invece non mettono insieme i loro servizi, si torna a quello che più di una volta abbiamo detto anche noi essere un elemento di asimmetria istituzionale e che consegue dalla logica delle geometrie variabili. E questo può avere anche degli effetti di non corrispondenza e di poca coerenza d'insieme. Come si supera questo? Nella relazione previsionale programmatica e nella relazione introduttiva della Giunta, che è diciamo un po' più discorsiva, meno tecnica e quindi con un respiro più generale, anche più semplice da leggere, non si affronta questo problema, non si affronta e non si cerca di, forse non è ritenuto un problema, può anche essere, però a nostro giudizio invece lo è, perché ormai abbiamo 6 comuni, che sono quelli del Parco a Tavaldera, che di fatto agiscono quasi come un comune solo, sotto tanti aspetti, tant'è vero che sarebbe anche da valutare la possibilità di una fusione, dal nostro punto di vista, perché questo sarebbe un modo per avere un risparmio certo, senza discussioni, con un comune solo, certamente è un processo futuribile, naturalmente, ed è difficile da realizzare, però questa potrebbe essere una risposta. C'è una delega importante che è stata conferita all'integrazione funzionale fra piccoli comuni. Io credo che sia questo, politicamente, in questa fase di bilancio, in un bilancio fatto di trasferimenti, dove alla fine siamo più a vedere cosa fanno i singoli comuni verso l'Unione che non poi un indirizzo politico dell'Unione. Sia questa la questione centrale, cioè come cercare di portare avanti un discorso organico senza che ci siano asimmetrie. E in più, tornando a quello che dicevo in precedenza, nella relazione della Giunta ha definito l'Unione dei Comuni come ente giovane e ad elevata produttività. Su questo noi chiaramente non siamo d'accordo. Cosa vuol dire produttività? L'ho detto prima, vuol dire fare i servizi, garantire servizi ai cittadini con entrate minori, quindi con risorse minori che poi possono anche tradursi in una riduzione delle tasse, che per noi è una priorità e è uno strumento principe per cercare di rilanciare i consumi e quindi anche dare una mano ad uscire dalla crisi. Questo non è avvenuto. Il processo di partecipazione, l'ho detto prima, non è stato un successo e anche qui io non so se si vorrà rifare qualcosa di simile, però noi siamo molto critici su questo perché rimarrà sempre un contrasto fra la partecipazione e l'esigenza di una democrazia istituzionale. La democrazia che decide nelle istituzioni e non con partecipazione o con processi partecipativi, quindi andare a sostenere con soldi pubblici processi come quello appena sostenuto, che peraltro ha avuto un esito di 339 partecipanti, e questo è stato sostanzialmente un fallimento, cioè, diciamo le cose come stanno, questo processo doveva essere un elemento di coinvolgimento e non è riuscito nel proprio intento. E in più, questo invece è più di competenza anche per il futuro, noi abbiamo chiesto più di una volta un piano del personale e in particolare un piano di riduzione del personale, perché lo scopo dell'Unione dei Comuni dovrebbe essere quello di razionalizzare e quindi di ridurre il fabbisogno di personale, e ciò non di meno continuano le assunzioni e di questo piano non c'è traccia nella relazione previsionale e programmatica, evidentemente non è una priorità della Giunta. Quindi vediamo che continuiamo ad andare in due direzioni diverse e per quanto ci riguarda, per l'insieme dei motivi che ho esposto, il nostro voto sarà contrario.
Grazie. Allora, io ho iscritto da parlare prima Taddei, poi ci sono altre prenotazioni di interventi, Amidei, vero? Altre prenotazioni? Ok, Taddei e poi Amidei.
Allora, buonasera a tutti. Come gruppo di Rifondazione Comunista e Verdi condividiamo l'impostazione di questo bilancio e, visto anche preso atto del lavoro svolto nella Commissione dal nostro consigliere, annunciamo voto favorevole. Questo è tutto quanto ci sentiamo di dire stasera sul bilancio, però a questo punto mi sembrerebbe indelicato non accennare alla situazione che si è venuta a creare dal mancato numero dell'altro consiglio. Io sono anche contrario a fare autoreferenzialità, però stasera vi porterò anche il mio esempio. Io mi rivolgo a tutta l'Unione, a tutto il Consiglio, a tutti i consiglieri, ma mi rivolgo più che altro alla mia maggioranza, alla Giunta, al Presidente del Consiglio e ai consiglieri di maggioranza in special modo. A questi va detto che sicuramente va dato più impegno. Però io vorrei dire anche una cosa, fermo restando la legittimità delle forme di protesta o la legittimità del gesto atletico della tavolta, altro io non saprei dire e definire il gesto della minoranza di destra, vorrei che si considerasse anche l'importanza e l'impegno che dei consiglieri come me, e sono convinto ce ne saranno altri, che al rientro, l'altra volta, al rientro da un periodo di integrazione, si è preso un'ora di permesso per venire al consiglio e poi si è ritrovato di fronte a questo detto legittimo gesto atletico che però ha vanificato tutto. Voglio dire, mi sembra che questa opposizione di centrodestra abbia dato più di una volta la misura di quello che pensa di questa istituzione. Che cosa ha ottenuto? Non lo so. Dalla definizione di questo bilancio dipende anche la definizione dei bilanci comunali. Bilanci comunali che dovranno tener conto anche delle collaborazioni con altre aziende, con cooperative, con tutto quello che guarda il mondo delle istituzioni. Io vorrei che la nostra maggioranza tenesse conto di quello che più di una volta ha espresso l'opposizione di centrodestra, cioè la non considerazione, io direi anche la presa per il naso di tutta l'Unione dei Comuni in sé. Ecco, io mi fermo qui e pregherei di tener conto delle cose che ho detto.
Amidei.
Sì, un intervento fa. Funziona? Sì? Un intervento stringato sul bilancio. Dunque, quello che si vede è che il quadro generale, quello che sta al di fuori dell'Unione, è di massima incertezza. Microfono, troppo lontano? Funziona? Così vicino? Così lo troppo lontano? Vabbè. Così, va bene. Imparo. Allora, il quadro generale è di assoluta incertezza, parlo di livello nazionale, e quello dell'Unione in qualche maniera è in crescita, è in costante cambiamento. Questo costante cambiamento è dovuto al fatto che, così come i singoli comuni si trovano in una situazione di continuo cambiamento, lo strumento Unione si trova ad essere sempre a cambiare mano a mano che cambiano le esigenze, mano a mano che si presentano delle opportunità nuove. Cioè, credo che lo spirito con cui viene governata l'Unione sia quello di cogliere il massimo delle opportunità possibili, e da questo punto di vista, nel cogliere il massimo delle opportunità possibili, c'è anche quello di cogliere il massimo delle opportunità possibili tra i finanziamenti dedicati all'Unione, tra tutto quello che c'è come possibilità di raccolta di fondi che vengono dati in questo caso agli enti locali, nel caso specifico all'Unione. E le funzioni che sono attribuite all'Unione in questo momento sono molte e sono in aumento anche per questioni legislative, nel senso il fatto che i comuni sotto i 5.000 abitanti debbono gestire in forma associata il 70% delle funzioni generali comporta per quei comuni un obbligo di legge e tendenzialmente una perdita di autonomia forzosa. Da questo punto di vista, noi è vero che siamo un'unione che non è fatta solo da quelli sotto 5.000 abitanti e quindi abbiamo questa disomogeneità, però è anche vero che abbiamo un punto di forza che invece è l'omogeneità nei servizi, il fatto che i 15 comuni hanno per riferimento un unico ospedale, i 15 comuni hanno per riferimento un unico, chiamiamolo, campus di scuole superiori e via discorrendo, anche per quanto riguarda le questioni economiche, i i grandi perni dell'industria metalmeccanica, del mobile, dei servizi, insomma, e via discorrendo. Ora, in questa situazione, quello che fa l'Unione è cercare di portare, sì, più servizi e non soltanto meno costi, ma anche diminuire i costi di questi servizi che vengono portati e che vengono aggiunti, cioè migliorare l'efficacia e migliorare anche l'efficienza, che al denominatore ha i costi. Ora, non è così facile e credo che la partita, il grosso della partita a questo punto, sia non tanto nell'Unione in sé, che è pure uno strumento fondamentale, quanto nei singoli comuni, in cui ognuno di noi, insomma, può rendersi conto quanto difficile sia agire per cambiare la situazione e renderla più efficiente, sfruttando uno strumento che c'è, che è utile, che io a questo punto credo che sia evidente. Credo che il discorso se sia il caso o non di avere l'unione dei comuni, credo che ce lo possiamo mettere alle spalle, insomma. A questo punto credo che il discorso sia sfruttarlo nella miglior maniera possibile e nella maniera più efficiente. Da questo punto di vista, tutte le idee sono utili per cercare di fare un percorso che ci porti ancora in avanti e che farà sì che questo bilancio sia soltanto, non un punto d'arrivo, ma una tappa intermedia, la quarta, diceva Ciccarelli, ce ne sarà la quinta, sarà diversa da questa, ce sarà la sesta. Nel momento in cui fosse uguale vorrebbe dire che l'Unione si è un po' fermata e sarebbe la fine, perché il vantaggio che abbiamo di aver già uno strumento che è nato qualche anno fa e che qualcuno adesso sta mettendo di corsa in piedi, sfruttando anche le risorse umane nostre, il dirigente Rossi che se ne va in quale, non mi ricordo in quale unione, a far formazione per mettere in piedi, mi sembra quella dei comuni marittimi, come si chiamano? È un elemento che dà l'idea di quanto noi, magari non ce ne rendiamo conto, però siamo diventati un riferimento per gli altri comuni che si trovano sì a essere quelli che spingono di più, quelli sotto 5.000 abitanti, ma a questo punto d'altra parte sono a essere quelli che rincorrono la legge, non che spingono verso un'associazione. E da questo punto di vista è chiaro che i numeri del nostro bilancio sono quelli fatti dalla somma dei numeri dei 15 comuni che conferiscono risorse in cambio di prestazioni. E a maggior ragione è vero che quel lavoro che fino ad ora noi abbiamo pensato come da progettare all'interno dell'Unione, all'interno di queste stanze, quel lavoro lì in realtà è un lavoro che, secondo me, è invece un lavoro che va fatto nei singoli comuni. È lì il salto fondamentale che può fare l'Unione. Poi, alcune questioni sostanziali, alcune questioni che possono essere chiamate più marginali e nel loro quadro generale invece diventano sostanziali, l'Unione le sta risolvendo. Per quanto riguarda, per esempio, il sostegno e la coesione sociale, Casa Valdera, che cerca banalmente anche di mettere insieme due inquilini che un affitto da soli non lo pagano, ma tra tutte e due magari condividendo una casa la pagano, fa anche questo, e d'altra parte i tempi sono questi. È un ufficio che non è un lavoro che potrebbe fare con facilità un singolo assessore in un comune. Un ufficio centralizzato ci può provare. La formazione dei dipendenti, l'Unione da questo punto di vista è diventato un polo d'attrazione anche per i comuni fuori dall'Unione, quindi è evidente che è uno strumento positivo. Quindi lo sviluppo delle risorse umane e anche la formazione dei cittadini, nel senso di andare verso quelle indicazioni che sono indicazioni di politica neanche nazionale, europea, che sono quelle di una formazione permanente per avere una competitività nei confronti di paesi che altrimenti ci sbranano dal punto di vista della capacità di produrre sotto costo. beni che fino ad oggi noi producevamo e che in futuro non produrremo più, e anche quello è un dato di fatto, non è, quindi noi dobbiamo essere più avanti sul piano culturale, sul piano della capacità di produrre, ma soprattutto beni immateriali, e da quel punto di vista la formazione diventa fondamentale. L'Unione dei Comuni ci sta provando e diventerà ancora più evidente questa importanza nel momento in cui, ancora non si sa, però nel momento in cui dovessero sparire le province, l'Unione dei Comuni della Valdera, che rappresenta di fatto un terzo della provincia di Pisa, di fatto, e anche in maniera omogenea, molto più omogenea di quanto non sia la provincia di Pisa stessa, e diventerebbe un bel punto di forza, anche per tutte quelle cose che finora abbiamo cercato di fare e che probabilmente dobbiamo cercare di far meglio, che sono quelle dell'armonizzazione delle procedure e sono quelle del marketing territoriale, inteso non soltanto sotto forma di offerta turistica, ma anche e soprattutto, dico io soprattutto, però soprattutto è l'opinione mia, anche e soprattutto di offerta per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, per quanto riguarda gli insediamenti di tutto ciò che è produttivo in senso lato, quindi anche i servizi. E poi c'è tutta la questione del campo educativo, e anche lì nel campo educativo e nel campo, in tutto ciò che riguarda in senso ampio le scuole, quindi dagli asili alle scuole superiori, e dico le scuole superiori perché sempre se dovessero sparire le province ci sarebbero anche quelle, l'Unione dei Comuni è l'unico strumento possibile per gestire delle cose che altrimenti hanno una dimensione che, o per la frammentazione, le piccole scuole, o per la mole, le scuole superiori, non sarebbero gestibili da singoli comuni. Quindi da questo punto di vista io credo che quando si dice ente ad alta produttività si intende il fatto che qui si sta provando a riprogettare un qualcosa che sappiamo bene, come tutte le cose che sono tali e quali da tanto tempo, poi finiscono per essere consolidate anche nei difetti. Quindi nella pubblica amministrazione i difetti senz'altro ce ne sono. L'Unione dei Comuni è la possibilità, lo strumento e anche il rimettersi in gioco per cercare di... Finisco. Mi ha preso la mano. È anche lo strumento per cercare di riprogettare tutto quello che fino ad ora si è fatto e che si può fare senz'altro meglio, sicuramente si può fare meglio. Comunque, insomma, a nome della maggioranza, io credo che questo bilancio sia condivisibile, sia da condividere, e anche il lavoro da fare, che non è poco, sia da sostenere e da incoraggiare.
Grazie. Altri interventi? Accenni.
Buonasera. Francamente, credo che la nostra assenza allo scorso Consiglio è un atto politico. È una scelta politica, un atto legittimo da un punto di vista politico, non è la prima volta che viene fatto nei vari comuni o in provincia, è la prima volta forse che viene fatto qui all'Unione, ma c'è sempre una prima volta. Questo non vuol dire che non crediamo nell'Unione, se no non saremmo qui questa sera, se no non avremmo preso parte in maniera attiva alle commissioni, ai vari processi che si sono succeduti in questi 4 anni di vita. Malgrado questo, non siamo critici comunque su questo tipo di unione come è impostata. Non è sicuramente un'unione omogenea. Noi abbiamo comuni che gravitano su Pisa, sia come ospedale che come scuole. Abbiamo comuni che gravitano su Volterra, sia come ospedale che come scuole. Abbiamo comuni profondamente diversi, sia sotto un punto di vista economico, sia sotto un punto di vista anche territoriale. Malgrado questo, crediamo nelle funzioni partecipative, nella necessità di unificare i servizi, ma anche di renderli realmente omogenei. A oggi quei servizi, i servizi che stiamo erogando, non sono omogenei. La speranza che noi abbiamo, e abbiamo più detto anche più volte, sia qui che nelle commissioni, è quella di arrivare finalmente a dei servizi omogenei. Da quando si parla di servizi scolastici, che siano mense, che siano pulmini o che siano altre cose. Purtroppo noi assistiamo invece a più riprese a comuni che cercano in tutte le maniere di uscire, di avere una propria autonomia, di fare come vogliano. E questo non deve più succedere. È quello che abbiamo detto anche più volte anche al nostro direttore. La necessità di arrivare a un punto dove tutti si uniformano a una regola. Non che ognuno cerca sempre una scappatoia. Questo noi intendiamo, perché solo così noi riusciremo veramente a dare dei servizi omogenei a tutti, a ottenere dei reali risparmi, è quello che noi vogliamo e quello che vogliamo ottenere. Noi speriamo che questo bilancio, che poi prende spunto anche da quello che è stato il bilancio del 2011, possa avere delle variazioni in meglio. Ci sono stati dei costi nel 2011 che francamente noi riteniamo alti. Speriamo che il 2012, anche per colpa della crisi, dei minori trasferimenti che ci saranno, porti ad avere e a ottenere questi risparmi. Dalle piccole cose, come può essere il trasporto dei rifiuti dell'Alta Valdera, dove viene fatto finalmente una ricerca seria di mercato sui costi della benzina e si va a scegliere il distributore dove costa meno, senza lasciare autonomia a chi che sia, al costi per le manutenzioni, sempre di solito su mezzi. Anche lì dovrà essere fatta una ricerca di mercato, perché si parla di soldi, molti soldi, 120-130 mila euro, soldi pubblici, soldi dei cittadini, che è naturale, se si va a risparmiare anche un euro, è quell'euro che può essere destinato a altri servizi o a chiedere meno ai cittadini su determinate situazioni. Questo non vuol dire essere contro l'Unione o essere disfattisti, vuol dire, come abbiamo avuto più volte modo di dire, cercare di affrontare i problemi e cercare di trovare le risorse al nostro interno, facendo anche delle economie, anche smontando tanti piccoli sistemi che erano in uso. Se stiamo a fare una cosa nuova, una struttura nuova, un ente nuovo, dobbiamo avere anche il coraggio e la volontà politica di chiudere con determinate situazioni che ci sono state fino ad oggi, mettere tutto alla più ampia concorrenza per ottenere i migliori risparmi, cosa che siamo sicuri, purtroppo, non per negligenza da parte di nessuno, ci mancherebbe, non sempre avviene. Noi speriamo che questo 2012 sia l'anno di svolta anche per queste situazioni. Noi confermiamo il nostro voto contrario, con la speranza di arrivare qui tra qualche mese e dire: bravi, ci siamo sbagliati, finalmente l'Unione va nella direzione giusta. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, se... Milozzi.
No, sarò breve, mi guardano male. Insomma, mi hanno detto che non dovevo intervenire, ma insomma, cerco di andare oltre l'input da parte della maggioranza. A parte, certo. A parte gli scherzi, battute. Allora, ma io riprendo un attimo le parole del consigliere Zito, e poi ribadite in parte dal consigliere Accenni, partendo da alcune considerazioni fatte. Una di queste considerazioni, insomma, mi sembra, spero di avermela appuntata bene, nel ragionamento su cui partiva il consigliere Zito, dice i nodi non sono stati risolti. E io potrei dire allo stesso modo, insomma, confutando queste parole, allo stesso modo che non c'è nulla di nuovo rispetto a quanto affermato da 3 anni e mezzo a questa parte dalla minoranza. Sono 3 anni e mezzo da quando è partita l'esperienza dell'Unione, nella quale la minoranza ci fa alcune considerazioni sulla riduzione dei costi, e partendo da anche alcune scelte politiche che vengono contestate, quelle dell'affitto della sede, ora ci mettiamo anche il processo di partecipazione, che credo sia costato all'Unione 10.000 euro, se non erro, insomma, a fronte di un finanziamento regionale importante. Io aspetto, può darsi che le cifre siano superiori, ora mi sembra di ricordare questo, può darsi che mi sbagli, aspetto sempre, insomma, dall'opposizione la lista degli sprechi che il consigliere Accenni ci ha ricordato più volte. Sono in attesa di conoscerla, perché questo, insomma, ci impegna anche noi poi a migliorare. Sicuramente se ci sono alcuni sprechi, insomma, io penso che noi siamo, insomma, qui per poter migliorare, quindi questo contributo propositivo e fattivo accennato più volte dal consigliere, insomma, mi auguro che venga fuori, ecco, naturalmente in maniera, ecco, corretta, anche riportando le cifre in maniera corretta e non come l'ultima volta. A me sembra che dalle parole, diciamo, dell'opposizione si fa finta di non conoscere, insomma, questo mi sembra, la situazione degli enti locali. Io lo dico perché se la preoccupazione dell'opposizione è quella di dire noi non vogliamo potenziare i servizi, ma facendo economia di scala mantenere gli stessi servizi, queste sono, diciamo, le considerazioni fatte dallo Zito. Ecco, noi non si sta ragionando di servizi in più, no, si sta ragionando di come far fronte ai tagli che in questi anni le politiche scellerate prima del governo Berlusconi, oggi del governo Monti, che non cambia linea di indirizzo nei confronti degli enti locali. Lo sottolineo con grande amarezza e con grande dispiacere, non è che cambia la mia valutazione, almeno per quanto riguarda le questioni legate agli enti locali. Se una delle considerazioni che emerge dall'opposizione, la priorità è la riduzione delle tasse, si vive in un altro mondo, o si usa questo, si strumentalizza questa parola magica facendo finta di non conoscere la realtà. Noi abbiamo subito dei tagli che il sindaco Ceccarelli ci ricordava, non è che sono cose inventate, sono numeri oggettivi che ci dicono quanto oggi sono stati penalizzati gli enti locali. Io penso che noi bisogna partire da quello, e da lì forse si dovrebbe riconoscere maggioranza e opposizione come un territorio, nonostante questi tagli, abbia perso qualcosa ma abbia consolidato i servizi essenziali. Non era affatto scontato e non sarà affatto scontato nel futuro questo. Io mi aspetto questo da un'opposizione responsabile. Mi aspetto la valutazione di quello che c'è stato, oggettiva, perché tutti possiamo sbagliare, ma oggettiva, dei tagli che hanno penalizzato gli enti locali di destra e di sinistra, e come gli enti locali hanno fatto fronte a questi tagli, e vedere se rispetto a questo non si è aumentato i servizi, perché io penso che nessuno dei nostri comuni abbia aumentato i servizi, purtroppo, ma come i nostri comuni di fronte a questi tagli si siano riposizionati e abbiano fatto un patto sociale con i nostri territori, con le nostre comunità, per farvi fronte. Ve lo dice uno che, come presidente della Città della Salute,
ha tagliato in modo, passatemi il termine, concertato con il territorio, dei tagli che si aggirano su 1.600.000 euro. E non si può dire che queste risorse erano spese male. Queste risorse erano progetti e servizi sui nostri territori. Erano progetti e servizi che si riferiscono alle categorie sociali più deboli. E quando io sostenevo che è una macelleria sociale, e continuo a sostenere che questa macelleria sociale non si ferma, e lo dico perché si toccano i cittadini, le categorie più deboli dei nostri cittadini, si va sempre a colpire lì, purtroppo. Oggi, tanto per dire, il fondo sociale delle politiche nazionali, il fondo nazionale delle politiche sociali, non c'è più. Non soltanto è stato ridotto dal 2007, dal 2008 ad oggi dell'oltre 50%, ad oggi non è stato più nemmeno rifinanziato. E voi, penso, immaginate tutti cosa vuol dire questo. Penso immaginate tutti cosa vuol dire questo nel bilancio sociale, sia esso sociale della salute che dei comuni o dell'azienda ASL. Significa che ad oggi mancano ulteriori 800.000 euro. E a questo punto non si tratta più di tagliare servizi. Non c'è più niente da tagliare. Si tratta di chiudere strutture sul territorio. Io penso che noi bisogna, come dire, ogni tanto essere un po' concreti nel ragionamento. Andare a vedere quello che ci abbiamo e andare a vedere come questi tagli influiscono e influiranno sui nostri territori. A me preoccupa che non ci sia questa consapevolezza. Preoccupa che in un ragionamento politico che ci riguarderà da vicino anche su singoli comuni, ma questo penso sia un'esperienza importantissima per confrontarsi, per dialogare, per alcune volte, visto che non ci sono folle oceaniche, no? Che ci ascoltano, e quindi non c'è da tenere una posizione, insomma, rispetto anche a un pubblico che purtroppo non si prova a attivare i processi di partecipazione, ma finché non fai una discarica o un impianto i processi di partecipazione sfuggano, questo è un problema di tutte le forze politiche e bisognerebbe porselo anche noi, dirigenti politici, dirigenti di partiti politici che governano o meno, diciamo, i nostri territori. Però credo che qui dobbiamo dire con franchezza, indipendentemente dalla nostra posizione politica, che è giusto tenerla, però capire come i nostri territori facciano fronte comune rispetto a questi tagli, perché i cittadini, e sono cittadini i nostri territori, non c'è cittadino di destra o cittadino di sinistra, quando c'è bisogno dell'ospedale, quando c'è bisogno di assistenza sociale, quando c'è bisogno di RSA, e non vai a dirgli se sei di destra o se sei di sinistra. Allora io chiedo questo come elemento di riflessione politica nelle nostre discussioni, questo come valore aggiunto che ci può dire, ma noi vediamo che ci sono alcune cose che vanno migliorate, quali vanno migliorate? In che contesto noi possiamo cercare di migliorare? Questo mi aspetto da un'opposizione responsabile, da un'opposizione costruttiva che può tenere la posizione, ma che dice, ecco, qui possiamo intervenire, perché questa è una situazione nella quale reputiamo che ci sia un aggravio di costi. Ma allo stesso tempo dirci a noi stessi come un territorio che il sul sociale ha tagliato 1.600.000 in questi anni, l'anno scorso, possa far fronte a un altro taglio di 800.000 euro. Se si conosce un minimo di quello che è il sociale sul territorio, se si conosce un minimo di cosa vuol dire averci centri diurni, di cosa vuol dire averci residenze sanitarie assistite, di cosa vuol dire averci assistenza domiciliare, di cosa vuol dire al fondo della non autosufficienza, di cosa vuol dire le liste d'attesa per chi deve prendere contributi per l'assistenza domiciliare. Questo si deve discutere se vogliamo rendere un favore alle nostre comunità. Questo mi aspetto come discussione, oltre che la polemica spicciola politica. Perché altrimenti io potrei dire accanto a questo, che l'Unione forse in questi anni Se si vede soltanto il termine di riduzione dei costi, si sbaglia, perché forse oggi l'Unione, accanto all'emblema della riduzione dei costi, vediamo quello che ha portato in termini di valore aggiunto. Anche a me riesce a fare la lista della spesa, se così la vogliamo mettere. Il contributo degli affitti, tanto per essere spiccioli. Se non ci fosse stata l'Unione, oggi non avremmo tutti gli anni 100.000 euro quasi o qualcosa di più da distribuire ai nostri territori. Per far fronte a che cosa? Per far fronte alle categorie sociali più deboli, per far fronte a quelli che non pagano l'affitto, per far fronte a quelli che oggi perdono il posto di lavoro, perdono l'occupazione in una situazione di crisi economica generale e che sono sotto sfratto. Voi non immaginate quante famiglie ci sono oggi sotto sfratto, per vari motivi legati all'occupazione, legati al lavoro, legati al sistema che si sta vivendo oggi. E come li aiutiamo questi qui? Non è che a tutti non ci sono le aste popolari, ci sono per tutti le aste popolari. Come li aiutiamo? Lo aiutiamo con un contributo all'affitto che va in parte a ripagare quello che è l'affitto che devono al legittimo proprietario. Se non ci fossero 100.000 euro in più, noi distribuiremmo meno risorse, noi avremmo più casi sociali in comune, noi avremmo intere famiglie con bambini che ci vengono a cercare dicendo non ce la facciamo più. E guardate, ci sono cittadini italiani e cittadini extracomunitari. Non è come dire, no, che si va soltanto in una direzione. Pensa all'economia di scala, chiudo, pensa all'economia di scala. Ci sono state, perché non si vogliono vedere? La gara sulla mensa ha portato un'economia di scala di 30-40 mila euro sui nostri comuni. La gara sul software, e sappiamo quanto oggi è importante avere procedure che si parlano e procedure che dialogano tra comuni diversi, disomogenei, come dite voi. Penso a tutto il lavoro fatto sull'edilizia scolastica, grazie al quale e grazie all'Unione oggi ci abbiamo le liste di attesa azzerate sulle materne. Ma queste cose non sono risposte? Ma queste, in un periodo di grande difficoltà dove mancano risorse, non sono servizi che si garantiscono ai cittadini? Per non parlare del piano delle opere pubbliche, che grazie all'Unione, finché ciò ci è concesso, può ripartire una parte dell'economia sul territorio, con grandi opere pubbliche, o per quello grandi tra virgolette, però che possono rilanciare in parte l'occupazione, in parte l'economia, in parte cantieri. Non è un valore aggiunto visto nell'esperienza dell'Unione? Io penso di sì, io penso che la sfida sia contraria rispetto a quello che dice l'opposizione. La sfida sia di accelerare questo percorso. Io vedo questo rischio invece. Io vedo un rischio nel quale sì, ci sono le legislazioni regionali, nazionali, che ci dicono che la scelta dell'Unione è giusta. Che se voi andate a vedere la legge regionale, avete tutti i vostri riferimenti all'interno della regione toscana, fatevela dare, fatevela scaricare. E andrete a vedere che la regione toscana punta in maniera decisa sull'unione dei comuni. E quindi rispetto a questo noi si rischia di rimanere fermi. La nostra esperienza ha fatto il giro della Toscana. Da noi ci vengono per imparare, per studiare, ma partono prima. Perché non ci hanno tutto quel processo di 3 anni in cui c'è da mettere insieme le menti, c'è da mettere insieme il personale, c'è da mettere insieme i servizi, c'è da far fatica. Si trovano un piatto già fatto, si trovano una proposta completa, sanno quali sono i punti di opportunità e i punti di debolezza e da lì partano. E quindi rischiano di superarci. Noi si rischia di rimanere fermi rispetto a questo modello. Qui che bisogna fare uno scatto in avanti, non si tratta di geometrie variabili, di preoccupazioni, di favori che guardano a piccoli comuni o meno, ci siamo tutti dentro, c'è il comune grande come Pontedera e c'è il comune piccolo come uno dei comuni che sono qui vicini a noi, non si tratta di andare a velocità diverse, ma si tratta di andare a una velocità costante, è una velocità nella quale non si ha paura di quello che è la prospettiva, perché anch'io credo che ci si arriverà, qui sono d'accordo con il consigliere Zito. Perché poi arriva un momento nel quale, se le funzioni obbligatorie di un comune sono le funzioni fondamentali, io credo che, insomma, poi alla fine bisognerà porsi una questione, anche noi come classe dirigente politica, perché poi è difficile se in comune gli levi e la pianificazione, e la manutenzione delle strade, e il sociale, e l'edilizia scolastica, voglio dire, ti rimane lo sport da gestire sul territorio. Bene, insomma, voglio dire, importante, significativo da un punto di vista sociale, aggregativo, inclusivo. Però credo che forse questo ci impone anche a noi di ragionare e di riflettere sul modello futuro, gradualmente, perché sono percorsi che si fanno in maniera facile, in maniera così, gradualmente, ma ci impone di studiare un meccanismo di un modello di rappresentanza forse anche diverso rispetto a quello che abbiamo oggi. Ma lo facciamo lanciando questa sfida, e lanciando questa sfida io credo, ecco, noi ce l'abbiamo, l'opportunità, se c'è la capacità di mettere, di far polemica politica, con tutte, diciamo, quelle che sono le armi che oggi la politica in maniera democratica ci mette a disposizione, ma rilanciando a questo tavolo, nella sede dell'Unione, una cosa costruttiva che ci permette, seppur con legittime diverse istanze, di guardare a degli obiettivi comuni che cercano di mantenere, non migliorare o aumentare, di consolidare i servizi che con grande fatica abbiamo conquistato in questi anni sui nostri territori.
Grazie. Allora, sono conclusi gli interventi prenotati. Chiedo se ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi, la parola al Presidente per le conclusioni e poi si mette subito in votazione.
Sì, io sarò velocissimo. Voglio sottolineare solo un aspetto che mi sembra doveroso sottolineare. E mi associo a tutto quello che ha detto chi mi ha preceduto, e non solo Simone Millozzi ma anche i consiglieri di maggioranza. Mi sembra anche l'intervento di Dei sia stato puntuale e condivisibile in toto. Cioè, io lo capisco, no? Ora, questo è un modello, la legislazione nazionale e regionale spinge fortemente verso il modello che noi da più di 3 anni abbiamo messo in campo, e quindi il tentativo che si fa, se si vuole minare e trarre opportunità dalla critica al modello, si dice, però la dimensione, però il territorio, però il ruolo egemone di Pontedera, però, ecco, lo dico io perché è giusto che non lo dica Pontedera. O si capisce cosa vuol dire per gli enti locali la gestione di servizi, e si capisce che i servizi sono diversi e la grandezza o non di un territorio intorno al quale questi servizi possono trovare una dimensione ottimale è variabile, o ci prendiamo in giro. Faccio un esempio banalissimo: per quanto riguarda l'omogeneità dell'area della Valdera riferita al socio sanitario, era un dato di fatto. Il distretto sanitario corrisponde alla grandezza della Unione dei Comuni della Valdera. Quindi per queste funzioni il territorio che comprende i 15 comuni e più di 120.000 abitanti, direi che non è una questione di discussione relativa alla grandezza o meno dell'Unione dei Comuni. Se poi si va a prendere servizi che invece sono più radicati e più diffusi, perché l'erogazione del servizio relativo alla vigilanza, quindi all'utilizzo della polizia municipale, può avere una dimensione ottimale diversa. Se si guarda la scuola, la conferenza zonale della Valdera ha una dimensione sovradimensionata rispetto alla Unione dei Comuni, perché ci sono altri 3 comuni che sono fuori dall'Unione dei Comuni. Se si guarda il servizio di protezione civile, l'argomento è diverso. L'Alta Valdera, l'avete detto, è per noi, e vuole essere per noi, vorrei che si capisse fino in fondo, tutti lo capissimo, che è un modello che l'Unione deve non emarginare, ma deve condividere, perché quei comuni nell'Unione hanno portato una apertura culturale, a partire dai propri sindaci, che io ritengo sia stata fondamentale nella Costituzione dell'Unione Comune della Valdera. Se guardiamo ai territori di confine, che hanno anche omogeneità territoriali strettamente collegati al resto dei territori, faccio l'esempio di Santa Maria a Monte col Valdarno, per quanto riguarda la vocazione produttiva, la scarpa, che è l'unica disomogeneità rispetto al tessuto produttivo della Valdera, penso che le unioni dovranno essere aperte. Quindi figuriamoci un po' se il problema è allora è piccolo, allora è grande, eccetera. Io direi un'altra cosa, che la grandezza della nostra esperienza ci permette di cogliere tutte le opportunità dimensionali relativamente all'erogazione dei servizi che sono diversi, che in alcuni casi sono legati alla territorialità fisica, in alcuni casi sono legati all'aspetto sociale, coesione, socialità, in alcuni casi sono legati alla sanità, in alcuni casi sono legati alla scuola, all'attività produttive, al marketing, al turismo, alle emergenze. Io penso che noi dovremmo davvero, anche su questo, visto che ormai il tema unione sì, unione no, l'abbiamo felicemente superato, condividere. Perché se condividiamo i processi sono più veloci e possiamo con più velocità cogliere le opportunità che ci troviamo davanti. L'appello che faccio è a tutti noi, non solo ai consiglieri di opposizione. Ci troviamo davanti una grande opportunità perché abbiamo una macchina che già è in carreggiata e sta viaggiando. In un momento in cui altri territori, questa macchina la stanno costruendo, noi possiamo coglierne le opportunità e cominciare a farla viaggiare. Io penso che questo anno dovrà essere l'anno che servirà a dare una struttura ad un ente leggero, come quello dell'Unione dei Comuni, che è nato all'inizio con una barra ferma della necessità che prima dovessimo dimostrare che la strada era giusta e poi cominciare anche a costruirlo in maniera graduale e sostenibile. Siamo di fronte semplicemente a questa scommessa. E all'ennesima scommessa che chi amministra si trova di fronte durante l'arco della propria vita amministrativa e ancora una volta chi amministra e anche, ripeto, chi rappresenta le istituzioni in senso generale, perché la responsabilità di governo, dico sempre io, ce l'ha chi sta in maggioranza e chi sta all'opposizione. Deve cogliere e deve sfruttare. Quindi questo è quello che noi dovremmo fare. In un momento in cui, siamo parlati del bilancio stasera, quindi noi dovremmo poi affrontare i bilanci dei nostri comuni. Io davvero, si può anche dire, la speranza nostra era quella che diminuissero le tasse nei comuni. Io penso che se questo riuscissimo a farlo, la prima reazione dei cittadini sarebbe di sconcerto. Non di felicità, la prima di sconcerto, la seconda sicuramente di felicità, perché insomma guarderebbero le loro tasche direbbero meno male mi ci rimane qualche spicciolo in più, ma la prima di sconcerto. Siamo praticamente, con l'introduzione dell'IMU, l'ha detto Ciccarelli, siamo addirittura un pezzo del braccio dello Stato per la riscossione di un nuovo tributo reintrodotto sull'abitazione, prima casa e seconda casa. Quindi su quella tassa lì, da quest'anno noi comuni per metà lavoriamo fisicamente per lo Stato. Io ho fatto una proiezione, praticamente la metà dell'incasso, quasi piena, il 50%, i nostri dipendenti che non aumentano, diminuiscano. Quest'anno a Santa Maria Monte, faccio solo l'esempio di Santa Maria Monte, vanno 4 persone in pensione. Io fino a 2 anni fa ero abituato a pensare che fosse naturale che quando uno va in pensione viene reintegrato. Quindi se volete vi portiamo anche un po' di conti, se volete davvero fare il calcolo dell'aumento o meno dei dipendenti. Ho fatto il calcolo, dicevo che per la metà i dipendenti di Santa Maria Monte lavorano
fanno sportello, front office, ricevono i cittadini, spiegano come compilare i moduli, e questa metà è retribuita dal Comune di Santa Maria a Monte e è ovviamente a vantaggio dello Stato centrale. Chiudo dicendo e sottolineando che l'esempio che ha dato il sindaco di Pontedera, dicendo che anche questa manovra è penalizzante, è un esempio coraggioso, che dovrebbe farvi ricordare, a voi dell'opposizione, quando vi chiedevamo in Valdera di essere altrettanto coraggiosi con le manovre del governo Berlusconi, perché risponde a quella responsabilità di governo che tutti noi dovremmo avere. Questo vuol dire avere senso delle istituzioni, avere anche coraggio, poi siamo qui a rimboccarci le maniche. Ma noi andiamo su tavoli del Lanci a dire che ancora una volta forse i comuni rimangano l'ultimo anello del carro e forse avremmo dovuto far di più. E se fino a poco tempo fa una posizione di questo tipo dall'opposizione era, come si dice, era interpretata come lo sappiamo, è solito sparare addosso al governo Berlusconi, voi siete di sinistra, invece qui siamo di destra a governare questo paese, è davvero assurdo, è pretestuoso, eccetera. Oggi come ce lo interpretate? Come avete ragione, abbiamo ragione, avete ragione, siamo tutti d'accordo con voi? Questo è avere il senso di quello che è la responsabilità di amministrare un territorio. Noi diciamo che questa manovra è necessaria e se è dolorosa speriamo che dentro di sé cominci a mettere in piedi delle azioni strutturali per la ricrescita, perché ora è solo una manovra di tenuta. Noi resistiamo, ma la collettività ci chiede più coesione e la coesione dovremmo ritrovarla anche in queste sedi. Perché la coesione vuol dire anche trasmettere un messaggio ai nostri cittadini che si apprestano, mica dalle manovre dei comuni, basta, insomma, no, abbiamo tutti gli enti a cascata, l'hanno ampiamente annunciato, i trasferimenti sulla sanità che ha detto, sul socio sanitario che ha detto Simone Millozzi in qualità di presidente della Società della Salute, testimoniano concretamente. Allora, in un momento di questa difficoltà, dove noi sindaci e penso anche tanti consiglieri, ricevono tutti i giorni cittadini che davvero non ce la fanno più, che davvero rischiano di perdere la casa, di restituirla alle banche perché non ce la fanno a pagare il mutuo, eccetera, eccetera, dovremmo dimostrare più coesione e più responsabilità di governo. E questa affermazione la faccio per tutti noi. Di maggioranza e di opposizione. Io penso che questo sia un valore che i cittadini oggi ci chiedano e sia un dovere che chi amministra deve in qualche modo rispolverare. Ho concluso.
Grazie. Si mette in votazione. Chiedo ovviamente aiuto agli scrutatori. È richiesta per questa anche l'immediata eseguibilità, quindi votazione congiunta e poi chiederò dopo chi vuole distinguere il voto. Allora, favorevoli dovrebbe essere 22 sulla prova, contrari 8, astenuti nessuno. Chiedo chi vuole distinguere il voto per l'immediata eseguibilità. Voto conforme. Leggo, seguitemi un attimo i nomi dei contrari. Del Grande, Giobbi, Giuntini, Pandolfi, Zito, Alcenni, Bagnoli Matteo, Vandecca. Ok? Grazie. Delibera approvata.